va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach 5, in questo nostro incontro settimanale del venerdì. E quest'oggi, l'ultimo venerdì di febbraio, ci introduce, potremmo dire, in un tempo particolare che la Chiesa ci invita a vivere con intensità, la Quaresima. La Quaresima è, potremmo dire, come l'Avvento, è simbolo della nostra vita. Noi siamo in cammino attraverso gioie, dolori, fatiche, successi, fallimenti. Siamo in cammino verso la pienezza. E ci accompagna il mistero della croce, così come è stata il compimento della vita di Gesù, la croce che l'ha introdotto nella risurrezione, nella pienezza, poiché lui si era fatto uomo, lui che era Dio, annientò se stesso, dice Paolo, per amore, fino non solo a diventare uomo, ma ad essere crocifisso. E proprio per questo Dio lo ha esaltato, lo ha risuscitato. Il compimento è attraverso la fatica di ogni giorno, attraverso il mistero della croce di ogni giorno. Però una croce vissuta con la fiducia che tutto si compirà nel bene, nella pienezza. È quello che sosteneva gli apostoli dopo il dono dello Spirito. Sono riusciti anche ad affrontare la morte in un modo, potremmo dire, forte. Martiri del Vangelo, proprio perché avevano quella fiducia che il compimento sarebbe avvenuto proprio passando attraverso il mistero della morte. Ci sono dei padri della Chiesa che supplicano la comunità di Roma, erano in cammino da prigionieri verso Roma per essere divorati dalle belve, supplicano i cristiani di Roma di non intercedere per loro. Se mi volete bene, lasciate che le belve mi abbiano a distruggere, a lacerare le mie membra, proprio per questa certezza che il cammino non termina con la morte, ma la morte porta al compimento. La Quaresima porta alla Pasqua. Porta alla vittoria di Cristo, sì alla morte di Cristo, ma come passaggio per arrivare alla pienezza della risurrezione, per poter donarci il suo spirito. È un tempo di 40 giorni. La parola 40 è un termine molto noto nella Bibbia. Il termine quaresima evoca il numero 40, 40 giorni, come spesso accade per i numeri biblici. Conta più il valore simbolico di quello strettamente matematico, 39 giorni, 41 giorni, 40 è un numero simbolico, per dire un cammino di successione, una strada percorsa, una marcia, una direzione, uno scopo da raggiungere. E proviamo a vedere brevemente, così come nella Genesi, ai 40 giorni del diluvio seguì una nuova alleanza stipulata da Dio con gli esseri viventi sulla terra. Vediamo ancora come nel primo libro dei re si legge dei 40 giorni nel deserto del profeta Elia, scoraggiato, al termine dei quali Dio gli venne incontro in maniera insolita. Nella storia di Giona della balena, Dio concede agli abitanti di Ninive 40 giorni per convertirsi e cambiare vita, ed essi lo fanno sin dal primo giorno. Gli evangelisti presentano i 40 giorni di digiuno di Gesù nel deserto come inizio della sua vita pubblica, come tempo delle scelte di fondo, di riaffermare la sua messianicità, non nello straordinario, non nel successo, non nel potere, non nella ricchezza, ma nella fiducia in Dio. Il rifiuto del potere mondano e del sensazionale sono poi i giorni, le tentazioni nel deserto, i 40 giorni nel deserto, che domenica prossima la liturgia ci presenterà. Così gli Atti degli Apostoli. Fu durante 40 giorni che il risorto, prima di partire, prima di ascendere al cielo, vive ancora con i suoi discepoli, appare diverse volte, li conforta, li sostiene, affida loro il compito della riconciliazione. E allora ecco il nostro cammino di 40 giorni, in questa quaresima del 2020. Ci chiediamo come potremmo vivere, sarebbe bene che ciascuno faccia una regola di vita di questi 40 giorni in un modo preciso, il tempo della preghiera, il tempo della lettura della parola di Dio, un impegno di carità. Ecco, io pensando un po', riprendendo un po' la lettera pastorale del nostro Vescovo, la situazione è occasione di, io dico, di crescita, di grazia. E allora prendo spunto da quello che Papa Francesco scrive nel messaggio per la 54esima giornata delle comunicazioni sociali. Invita i giornalisti, potremmo dire invita ciascuno di noi, a leggere e a raccontare il bene nascosto in noi e nel mondo. L'impegno in questa quaresima è avere uno sguardo positivo. C'è questo dramma in questi giorni del coronavirus, tutti siamo preoccupati, c'è questa corsa a svuotare i supermercati, la paura. Mi diceva chi è stato un po' al supermercato, addirittura con 3 carrelli d'acqua qualcuno passava. Bisogna chiudere le chiese, chiudere le scuole, chiudere le ditte, chiudere i bar, chiudere le sale cinematografiche, le sale di teatro, i musei, gli stadi. No, senza voler svilire una certa preoccupazione che è giusta che si abbia, però ecco, viviamo in una situazione di continua ansia, di continua tensione. Adesso è il coronavirus, prima era il terrorismo, poi erano le elezioni politiche, poi Credo che sia bello ripensare come noi possiamo rileggere la nostra storia personale o storia che stiamo vivendo e scovare il bene nascosto, il compito dei cristiani, quello di indicare se Dio si è incarnato, è presente in questo mondo e certamente qualcosa di positivo c'è, ha operato, sta operando. Raccontare il bene nascosto nel mondo è il compito dei giornalisti, dei telegiornali, ma è anche il nostro compito. Quanto è vero, lo sappiamo tutti, ci sono giorni in cui i TG e i giornali di tutto il mondo riferiscono una... Ci sono giorni, come ho detto, in cui i giornali, i TG da tutto il mondo riferiscono di una tale mole di ingiustizia, di violenza, che ci viene a volte da disperarsi, da dirsi che questo mondo è così sbagliato e inquinato dal male e che sembra che non ci sia nulla da fare. Non dovrebbe essere questo l'atteggiamento dei cristiani. L'arcivescovo, quando è venuto a parlarci, è venuto nella visita pastorale domenica scorsa qui a Cesate, ci ha dato un'omelia dal titolo Istruzioni in caso di fallimento. Cioè la situazione difficile, la situazione di fragilità, la situazione negativa ha sempre però dei sentieri, a volte anche delle autostrade di bene che possiamo percorrere nella situazione negativa. Tante volte noi facciamo gli auguri, ti faccio un augurio che domani sia una giornata luminosa, senza problemi, oppure questo anno senza problemi, senza... Ma è una bugia, una vita senza problemi non è una vita. Siamo nati in un momento di sofferenza di nostra mamma, di nostro papà, nostro, e terminerà la nostra vita terrena con un momento di sofferenza nostra e dei nostri familiari. E tra questi due momenti di sofferenza, la vita è un cammino faticoso. Allora ti auguro che tu possa vivere questo cammino faticoso, ma con la fiducia, la speranza, la convinzione che Dio ti accompagna, che stai camminando verso la luce, sì, verso la morte, ma la morte come passaggio a una pienezza di vita. Dovrebbero essere queste un po' le condizioni, gli atteggiamenti che ci accompagnano. Papa Francesco insiste, occorre essere capace di una narrazione a noi e ai giornalisti, una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza, con fiducia, con speranza, che si abbia a narrare, a raccontare il nostro essere parte di un tessuto vivo, un tessuto che riveli l'intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri. È la sfida che deve accompagnare ciascuno di noi nelle nostre relazioni, nel nostro manifestarci, che è già un atteggiamento grande di misericordia, il dire di noi, come Dio dice continuamente di Lui, del suo cuore. Nella Bibbia è proprio questa comunicazione di Dio che parla di chi è Lui. È facile gonfiare i contatti raccontando i minimi dettagli di un fatto di cronaca nera, di un omicidio, di un suicidio, di una situazione, ma a volte ci accorgiamo come i telegiornali vanno avanti dei mesi su un processo per l'uccisione di una persona, sembra quasi sempre una notizia importante, lasciando perdere notizie positive, racconti positivi che ci sono nella storia. È difficile scorgere anche nel male e nel dolore un punto, magari minimo, di umanità, di nostalgia del bene. Persino dentro una storia turpe, oppure in una di quelle sciagure naturali che annientano gli uomini, come fossero solo formiche, com'è difficile scorgere qualcosa di positivo. Ricordo un incontro del Cardinal Ravasi quando era ancora a Milano, prima di andare a Roma come ministro della cultura del mondo cattolico. Ebbene, quella sera il tema era il giudizio universale, così chiamiamo noi l'incontro che avremo con il Signore. Un giudizio in cui saremo scarnificati, si toglierà tutto quello che si porterà alla luce quello che di negativo noi abbiamo fatto nella vita. È per questo che abbiamo una grande paura. E invece lui lo descriveva così: noi arriveremo e saremo un deserto di sassi, di sabbia, porteremo tanti fallimenti, lo sguardo sulla nostra vita passata. E dall'altra parte, accanto a noi, c'è il Signore che anche Lui guarda questa vita. E a un certo punto vediamo che si meraviglia e dice: ma guarda che bello! Ma come? Noi diremo: che bello! C'è tutto sabbia, sassi. E Lui si sofferma su un piccolo filo d'erba che in mezzo al deserto spunta, è spuntato, e dice: ma guarda che bello, ma guarda come sei stato bravo. Questa capacità di vedere il positivo anche in mezzo a un deserto. È lo stile di Dio. E noi come cristiani dovremmo essere così, guardare benevolmente questa storia. Certo che ha tante situazioni da superare, da scartare, da vincere, ma ci sono anche tanti punti positivi. È più difficile scorgere nel male e nel dolore un punto magari minimo di umanità, di nostalgia del bene. Dicevo prima, anche dentro in una storia turpe, oppure in una sciagura naturale, vedere che la situazione è occasione di bene, come ci dice l'arcivescovo. E la giornalista Marina Corradi racconta un po' questo atteggiamento guardando alcuni fatti di cronaca. Quando ero giovane cronista, dice lei, cronista di fatti negativi, di cronaca nera, e che ascoltavi i commenti dei passanti di fronte a un omicidio di un uomo ancora steso per terra, morto che aveva 20 anni, tanto meglio, uno di meno, dicevano, e tiravano diritto. Il morto che aveva 20 anni, ucciso, ancora per strada, disteso il suo cadavere. Suonavo alla sua casa e trovavo una madre muta di dolore e di vergogna per questo omicidio a suo figlio che era dentro nel problema della droga, che dopo un po', guardando fisso per terra, cominciava a dire di quando questo suo ragazzo era un bambino. Un bambino che andava in bicicletta in cortile e che correva sorridente. All'ora di cena correva, ritornava a casa, sorridente, felice. La mamma mi diceva, dice la giornalista, da piccolo, sa, quasi con timidezza, dicevo quella donna, mio figlio non era cattivo. Allora avrei voluto scrivere un'altra storia, non storia di cronaca nera, non di droghe e di esecuzioni. Avrei voluto scrivere, avrei dovuto scrivere la storia di una madre venuta dal sud con tanti figli, della sua grande fatica per allevare questi figli, della sua a volte impotenza, e potenza che la portava a soffrire, a piangere, a disperarsi a volte. È una storia tra quei brutti palazzi uguali, tra quei passanti ostili. È la storia di un povero grande amore di una mamma. Oppure potrei raccontare, dice la giornalista, che nell'Indonesia, devastata dal tsunami, dovevo scrivere degli articoli. Erano un scenario terrificante, ponti divelti, tir accartocciati come dalla mano di un gigante, e i cadaveri, dopo 10 giorni ancora galleggianti sul fango, sotto gli occhi di una popolazione annichilita, immobile, sulle soglie delle case che erano rimaste in piedi. Era un'apocalisse. E pur la situazione annientata da quella massa di melma nera che copriva ogni cosa, vicino a un molo ho visto degli ambulanti che avevano rimesso su dei miseri banchetti con verdura e polli, e sentivo una radio per caso che suonava struggente come una preghiera. La voce era di Bob Dylan. Il titolo della canzone era Bussando alla porta del paradiso. E in quell'umile ansia di tornare a vivere dai banchetti dei commercianti, dalla musica, c'era già un'altra storia, una storia buona. Come nell'ostinazione di un giovane missionario camilliano americano con una grande croce rossa sulla tonaca, il quale percorreva a lunghi passi la distesa di fango e prometteva: qui faremo un ospedale. O ancora nella Rimini della notte, trovarsi a seguire Don Oreste Benzi, che in cammino verso la beatificazione, questo grande prete. Seguire il cammino di Oreste Benzi fra le prostitute, alla luce del falò, ai bordi dei viali di periferia, quei volti di donne assenti come diventate automi. Ma a volte il vecchio prete, Don Benzi, in tonaca nera, riusciva a sciogliere quel muro, ad abbattere quel muro, e una di loro si metteva a raccontargli la sua storia. Gli occhi vivi sotto il trucco, pesante nell'audacia di confessare un sogno. Sai, diceva ad un Oreste Benzi, mi piacerebbe smettere. Scorgere il bene nascosto nel mondo, in un mondo così nero. C'è un bene nascosto sotto il male che occorre cercare e raccontare, che occorre cercare e scoprire, perché è quello che ci fa vivere. Quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane, quando tessiamo di misericordia le trame dei nostri giorni, allora voltiamo veramente pagina. Così scrive il Papa. Con lo sguardo del narratore, aggiunge, ci avviciniamo poi ai protagonisti, ai nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della storia di oggi. Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del mondo, e la storia di ognuno è aperta a un possibile cambiamento. E questo bene nascosto in fondo al male e al dolore dobbiamo narrarlo ai nostri figli. Dobbiamo narrarla, leggerlo prima noi e poi narrarlo ai nostri figli, raccontarlo. Perché facciamo memoria del bene ricevuto da chi li ha generati e questa memoria si faccia speranza. Come la memoria della fuga dall'Egitto e del Mar Rosso, miracolosamente spalancato sotto ai loro piedi, si fece memoria per il popolo ebraico. Memoria fedele in millenni di persecuzioni, che ancora oggi il popolo ebraico fa memoria di quel passaggio. Per non smarrirci, dice il Papa, abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, del bene nascosto nel mondo. Come è profondamente vero. Come magari senza saperlo abbiamo bisogno di tornare, frastornati dal rumore e dalle parole vuote, alla fine a questa sorgente, che è la sorgente del bene presente in ogni persona, in ogni situazione, in ogni storia. La sorgente della verità, il bene nascosto nel mondo. Ecco, credo che sia importante in questo cammino di 40 giorni di Quaresima avere questo atteggiamento. E io cercherò in questi venerdì, proprio passando alcune situazioni, alcuni personaggi, alcune situazioni di dramma, rileggerle però cogliendo la luce che c'è, il positivo, anche forse un filo d'erba in mezzo al deserto, che è questa vita che ci sta avvolgendo. Arrivare alla sorgente della verità, perché è solo così che raccontando il bene si può tornare a vivere in pienezza. E dovrebbe essere un impegno di tutti noi, prima a riscoprirlo dentro di noi. Il Signore Gesù ha una presenza, dopo il mistero dell'incarnazione, ha una presenza particolare, non solo nella nostra storia. Il Vangelo dice, bellissimo l'espressione, ha messo una tenda accanto alle nostre case, ma dentro di noi soprattutto, dentro il nostro cuore. Ciascun uomo ha una positività dentro, anche i nostri fratelli che arrivano da altri mondi, arrivano con la loro positività, con i loro valori, e dobbiamo metterci alla loro scuola, così come ci si deve mettere alla scuola del malato, farle diventare protagonisti della storia. Questo vuol dire amarli. E l'amore primo non è quello di dare, l'amore primo è quello di ricevere, è quello di ricevere, quello di farli protagonisti. E soprattutto anche nelle situazioni negative, nel male del mondo c'è nascosto del bene. E noi come cristiani, e io sono veramente figlio di Dio nella misura che faccio emergere, che leggo la storia, la leggo in questo modo e la porto ai miei fratelli, ai miei amici, all'umanità intera. E allora ecco perché vi dico buon cammino quaresimale. Sappiate riscoprire il bene che c'è in voi, il bene che c'è nella vostra famiglia, il bene che c'è in questa storia, nonostante la corona che ci distoglie una serenità di questi giorni, la coronavirus. Vediamo il bene, potremmo dire i medici che si offrono, che si rendono disponibili, qualcuno è contaminato perché è presente, ma non riusciamo a leggere in mezzo a questa negatività, a leggere il bene, senza dare la colpa a uno, come si sta facendo i politici, e tu non è questo, e quest'altro, solo per avere un aumento di consensi, non per amore del popolo. E allora, buon cammino. sappiate riscoprire il bene che c'è in voi, nella vostra famiglia, nella storia di oggi, e presentarlo, leggerlo a voce alta, dirlo con le nostre espressioni, con il nostro volto. Buon cammino.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.